Buon pomeriggio a tutti, io sono il dottor Daniele Maria Marcon e sono un dietista e diciamo che il tema principale di questa presentazione sarà la valorizzazione dei prodotti agroalimentari utilizzati, quindi cercheremo di parlare a fondo e di vedere un pochino, di avere una panoramica generale della qualità dei prodotti appunto che andiamo a utilizzare giorno dopo giorno nelle nostre mense. Prima di iniziare una piccola premessa, diciamo che la mensa è un luogo anzitutto in cui non si va solamente per fare una pausa e mangiare, ma dovrebbe essere, e purtroppo spesso non lo è, anche un momento di educazione, e cioè un momento in cui i bambini, anche svagandosi e avendo un momento di pausa, cercano di entrare a contatto comunque con tutte quelle regolette, diciamo, indicazioni di buona alimentazione attraverso la composizione dei pasti organizzati in un certo modo, di pasti sani, certo. E questo è possibile farlo anche grazie comunque alla presenza nei menu di preparazioni che siano comunque rispondenti a quelle che sono poi diciamo tutte quelle indicazioni a livello tradizionale che fortunatamente abbiamo nel nostro paese, nella nostra tradizione, ecco, dal momento che abbiamo la fortuna di avere un paese ricco sotto questo punto di vista a livello alimentare e culinario, ecco. Oltre a questo è importante anche far passare il messaggio che gli alimenti che vengono consumati a mensa hanno un certo livello di qualità, sono prodotti che comunque oltre a essere buoni rispettano determinate caratteristiche e passano determinate certificazioni che comunque garantiscono un livello molto molto alto di qualità e di gusto, ovviamente. Quindi partiamo dicendo che i cibi di qualità, anzitutto, sono l'elemento fondamentale per ottenere dei pasti che siano gustosi, sani e rispettosi dell'ambiente, proprio come quelli che appunto sono consumati nelle mense scolastiche del settimo municipio del Comune di Roma. E nell'incontro di oggi i temi fondamentali saranno innanzitutto la conoscenza degli alimenti che hanno delle caratteristiche speciali che caratterizzano il nostro menù. Parleremo di corrette scelte alimentari e del ruolo della mensa nel riscoprire, appunto, come dicevo prima, le tradizioni e il legame con il territorio. I prodotti che vengono somministrati, come dicevo, hanno diverse certificazioni e hanno, diciamo così, una storia alle loro spalle. Tra questi che andremo ad approfondire in questa presentazione ci saranno i prodotti biologici, quindi con il marchio bio, i prodotti DOP, quelli IGP, i prodotti dell'agricoltura sociale, i menù solidali, i prodotti del commercio equo e solidale e i prodotti a filiera corta, o diciamo meglio conosciuti a chilometro zero. Partiamo quindi con una piccola parentesi sui prodotti biologici. Innanzitutto, che cos'è il cibo biologico? I cibi biologici sono tutti quegli alimenti che derivano da agricoltura biologica e dall'allevamento biologico, appunto. L'agricoltura biologica sfrutta la naturale fertilità del suolo, favorendola con interventi limitati. Vuole promuovere la biodiversità delle specie domestiche, vegetali e animali, ed esclude l'utilizzo di prodotti di sintesi e degli organismi geneticamente modificati. Anche l'allevamento e la pesca possono essere biologici. Gli animali infatti possono muoversi in libertà in grandi spazi, vengono alimentati con mangimi esclusivamente vegetali e biologici secondo le loro reali necessità e quindi si ha una grande cura del loro benessere, c'è cioè questa grandissima attenzione verso questo aspetto qui. Per quanto riguarda la pesca, la normativa è particolarmente attenta alla salute e al benessere dei pesci. Vengono cioè utilizzate delle metodologie di allevamento che garantiscano ampi spazi, acque di buona qualità, quindi ben ossigenati, e impianti che rispondono alle esigenze comportamentali delle specie ittiche allevate. Per quanto riguarda l'allevamento, il focus è sull'offrire agli animali spazi appropriati in stalla o all'aperto e l'alimentazione fresca o secca e preparata con ingredienti bio. Nel rispetto della loro natura, gli animali non vengono spinti alla produzione esagerata, quindi non c'è questa forzatura da un punto di vista dell'arco di vita e della fisiologia degli animali. Come si riconoscono i prodotti biologici? I prodotti biologici si riconoscono per via del logo europeo con la foglia sullo sfondo verde presente su ogni confezione, che diciamo abbiamo un pochino imparato a conoscere tra le tante indicazioni a livello nutrizionale che vediamo sui prodotti negli ultimi anni. E qui mi permetto, diciamo, di aprire una piccola parentesi su quanto sia importante la conoscenza diciamo, di questi marchi, di queste immagini, di questi loghi sopra le etichette nutrizionali. Sappiamo che sull'etichetta possiamo veramente trovare tantissime informazioni che spesso possono essere anche un pochino fuorvianti, tuttavia la conoscenza di questi elementi in realtà è una grandissima risorsa che ovviamente dà al consumatore, diciamo, tutti gli strumenti per fare delle scelte consapevoli poi al momento dell'acquisto. Quindi, se sappiamo leggere per bene le etichette, abbiamo veramente, una grandissima risorsa nelle nostre mani. Quindi, per quanto riguarda il biologico, vediamo appunto che il logo, l'immagine è questo qui della foglia sullo sfondo verde. Quali prodotti bio usiamo a mensa? Diciamo che ne abbiamo veramente diversi, tra cui possiamo citare i prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti surgelati quali i piselli, gli spinaci e i fagiolini, il pane, la farina di frumento tenero, la focaccia sia bianca e rossa, il pangrattato, i crackers, i cereali in granella come l'orzo perlato, il farro perlato o decorticato. Tra i legumi troviamo i ceci, i fagioli e le lenticchie secche. Poi troviamo le uova, la trota iridea, lo yogurt tra i latticini, i pomodori pelati, la passata di pomodoro, il 50% della carne bovina e il 20% della carne avicola. Dopodiché, prodotti per la merenda, solitamente troviamo i succhi di frutta, la polpa di frutta, i frullati, dessert, miele, marmellata e confetture. Dopodiché, per quanto riguarda i prodotti per la prima infanzia, troviamo ad esempio il semolino, i biscottini per i primi mesi della prima infanzia, le creme istantanee, la pappa lattea, gli omogenizzati di carne, di pesce e di frutta, appunto per le fasce di età più basse. Dopodiché troviamo l'olio extravergine d'oliva, con cui ovviamente vengono preparate tutte le nostre pietanze, il latte fresco intero, il latte per lattanti e per la prima infanzia. Ora, un tema molto interessante da un punto di vista sia scientifico che salutistico, diciamo così, è quello che vede la contrapposizione tra il biologico e il convenzionale, cioè c'è una differenza tra i prodotti biologici e quelli convenzionali? La risposta è assolutamente sì, e in particolar modo a livello di questi tre elementi, cioè a livello di residui di fitofarmaci, di proprietà organolettiche e a livello di caratteristiche nutrizionali. Per quanto riguarda i residui dei fitofarmaci, possiamo dire che, proprio come abbiamo detto poco fa nella definizione del biologico, non vengono utilizzati fitofarmaci che abbiano natura sintetica o chimica, che comunque possono in qualche modo rimanere all'esterno, diciamo, di questi prodotti. Quindi sicuramente a livello di residui, prodotti biologici, avranno molte meno sostanze di questa natura qui rispetto a quelli dell'agricoltura convenzionale. A livello di proprietà organolettiche anche c'è una forte differenza, in quanto sappiamo che per quanto riguarda l'aspetto dell'odore, quindi tutte queste proprietà, generalmente i prodotti di natura biologica hanno un odore un pochino più forte, hanno una forma un pochino più irregolare e generalmente un sapore più intenso rispetto a quelli che sono appunto gli alimenti dell'agricoltura convenzionale che magari sono, possiamo dire così, tra virgolette, un pochino più standardizzati e meno saporiti. A livello di caratteristiche nutrizionali, anche qui diciamo, ci sono delle differenze, diciamo che andrebbero veramente approfondite in altri seminari, in altre presentazioni, perché sono stati fatti diversi studi scientifici sull'argomento. E sappiamo che a livello di macronutrienti, di nutrienti in generale, in realtà non c'è una differenza così importante tra biologico e convenzionale. Tuttavia, le evidenze scientifiche sull'argomento dimostrano che, soprattutto in termini di fitochimici, quindi di sostanze, che entrano in gioco per quanto riguarda, diciamo, la difesa della pianta, quindi appunto anche dei prodotti ortofrutticoli e dei frutti, della verdura in sé, troviamo qualcosina in più rispetto a quelli dell'agricoltura convenzionale. E questo ovviamente è un lato molto positivo, dal momento che tutte queste sostanze è stato visto che sono coinvolte in diversi processi benefici, diversi diciamo, lati preventivi che svolgono poi sulla nostra salute. Tuttavia, consiglio vivamente di andare a approfondire questo tema perché è molto molto interessante. Qualche esempio di prodotto biologico che utilizziamo nelle nostre mense. Primo fra tutti, come abbiamo visto anche nell'elenco di prima, c'è l'olio extravergine di oliva. In particolare utilizziamo quello di questa azienda, cioè l'azienda Salvadori, che è un olificio di Firenze e produce un olio che è 100% italiano, perché anche qui, nonostante siamo appunto il paese con una cultura alle spalle veramente ricca sotto questo punto di vista, in particolar modo per quanto riguarda la produzione di olio, spesso e volentieri quello che troviamo nei supermercati, generalmente più a buon prezzo, costituito da oli che derivano, nella maggior parte dei casi, da coltivazioni dell'Unione Europea, quando in realtà abbiamo veramente un tesoro dietro l'angolo nel nostro territorio italiano. Dopodiché possiamo passare alla descrizione dei prodotti DOP, ovvero i prodotti DOP, che sta per denominazione di origine protetta. Allora, che cosa sono questi prodotti? Sono prodotto agricolo o alimentare originario di una certa regione, di un luogo determinato o paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e i fattori umani. Quali sono questi fattori? Tra i fattori naturali troviamo ad esempio il clima e le caratteristiche ambientali. Tra i fattori umani invece troviamo tutte quelle tecniche agricole sviluppate nel tempo che permettono di avere un prodotto inimitabile sotto diversi punti di vista. Molto importante in questo caso sottolineare come la produzione, la trasformazione e l'elaborazione dell'alimento avvengono tutti nella zona geografica delimitata e questo ovviamente garantisce delle proprietà uniche a questi cibi che, diciamo, difficilmente possono essere imitate da altri prodotti che magari vengono elaborati, prodotti o comunque trasformati da altre parti. Come si riconoscono i prodotti DOP? Si riconoscono perché hanno un marchio di colore giallo e rosso, hanno questo, diciamo così, logo giallo e rosso seghettato all'esterno, che indica chiaramente la presenza appunto di tutte queste caratteristiche che abbiamo elencato. Tra i prodotti che utilizziamo a mensa abbiamo innanzitutto la mozzarella di bufala campana, il pecorino romano, l'asiago, il montasio, il parmigiano reggiano, la ricotta romana. Dopodiché troviamo l'arancia di Ribera bio, la mela della Val di Non bio e la susina di Dro bio, che appunto, come suggerisce il nome, oltre a essere DOP, sono anche biologici. Qualche esempio che vogliamo portare avanti in questa presentazione è proprio quello della mozzarella di bufala. Diciamo che tutti questi alimenti, anche con una semplice ricerca su internet, sono molto promossi e possiamo trovare veramente tante 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 informazioni al riguardo, dal momento che alle spalle hanno diversi consorzi di produttori che comunque tengono particolarmente alla presentazione e alla promozione di queste ricchezze che fanno parte del nostro territorio. In particolar modo sappiamo che la mozzarella di bufala campana DOP è un'eccellenza del Made in Italy agroalimentare, prodotta esclusivamente con latte intero fresco di bufala di razza mediterranea italiana, provenienti da allevamenti dell'area di origine. Perché la mozzarella di bufala campana ha questo marchio? Perché l'Unione Europea sappiamo che ha riconosciuto alla mozzarella di bufala campana delle caratteristiche peculiari organolettiche e merceologiche derivanti da precise condizioni ambientali e da metodi tradizionali di lavorazione esistenti solo nell'area di produzione della DOP, della DOP. Solo i caseifici che superano l'impegnativo iter di certificazione possono ottenere la DOP. I produttori già in possesso della denominazione vengono invece monitorati attraverso controlli e analisi costanti per garantire anzitutto il rispetto del disciplinare, i più alti standard qualitativi e la tracciabilità totale. Questo, diciamo, ci permette di sottolineare come anche tutti gli altri prodotti DOP debbano nel tempo continuare a mantenere certi standard molto elevati di qualità per garantirsi costantemente questa certificazione, ecco. Per quanto riguarda la mozzarella di bufala campana, sappiamo che ogni confezione deve riportare determinate indicazioni. Innanzitutto il marchio del Consorzio di tutela mozzarella di bufala campana DOP, il marchio della DOP ovviamente, la denominazione mozzarella di bufala campana, gli estremi di legge nazionali e comunitari e il numero di autorizzazione del caseificio. Dopodiché passiamo ai prodotti IGP. Dunque, anche questi prodotti sono originari di una specifica area geografica, ma a differenza dei prodotti DOP è sufficiente che una sola tra le fasi di produzione, trasformazione e elaborazione avvenga nell'area geografica delimitata. I prodotti IGP, quindi indicazione geografica protetta, si riconoscono perché hanno un marchio di colore blu e giallo. Quindi prima il DOP avevamo il giallo e il rosso, in questo caso abbiamo il blu e il giallo. Il bollino è molto molto simile, si presenta sempre seghettato all'esterno, ma appunto questi colori diversi. Tra i prodotti che utilizziamo a mensa possiamo trovare il vitellone bianco dell'Appennino centrale, la clementina di Calabria Bio, il limone di Siracusa, la mela dell'Alto Adige, del Trentino e la mela rossa di Cuneo, la pera dell'Emilia Romagna e l'arancia rossa di Sicilia Bio. Qualche esempio di prodotto IGP. Uno tra i prodotti che abbiamo appunto elencato è proprio quello dell'arancia rossa, proprio l'arancia rossa, che è un agrume ottenuto dalle varie varietà di tarocco, moro e sanguinello, caratterizzato dalla presenza di antocianine che conferiscono al frutto una tipica colorazione rossa più o meno intensa. Prima abbiamo parlato di fitochimici, entrando un pochino nel tecnico, adesso abbiamo un esempio importante, cioè quello delle antocianine, che appunto sono delle sostanze che sono responsabili della colorazione dei frutti, ma anche della verdura, le possiamo trovare, e vengono prodotti dalle piante generalmente in risposta a degli stress. Quindi, quando la pianta ha determinati stress che possono essere veramente di diversi tipi, quali può essere il calore, ad esempio, oppure la presenza di insetti, di altri eventi atmosferici. Tutti questi elementi fanno generare, produrre queste sostanze che, come abbiamo detto, oltre al colore, sono anche responsabili, si è visto, di diversi effetti positivi sulla nostra salute, proteggono da malattie e ci fanno, diciamo, essere, in salute per quanto riguarda tutto ciò che concerne il sistema immunitario, le patologie cardiovascolari e così via. Per quanto riguarda la zona di produzione di queste arance, come possiamo vedere, nell'immagine, nella slide, la zona di produzione dell'arancia rossa di Sicilia IGP comprende alcuni comuni delle province di Enna, Catania e Siracusa, nella regione Sicilia. Per quanto riguarda il metodo di produzione, sappiamo che le condizioni ambientali e di coltura degli aranceti destinati alla produzione dell'arancia rossa di Sicilia IGP devono essere quelle tradizionali della zona. Il periodo di maturazione è variabile e garantisce un calendario di produzione e di raccolta ampio, che va da dicembre fino a maggio. In particolare, per la varietà Tarocco, che è una sicuramente di quelle più conosciute, sappiamo che queste arance si raccolgono da dicembre a maggio. Per la varietà Moro, la raccolta avviene tra dicembre e marzo. Per la varietà Sanguinello, da febbraio ad aprile. Aspetto e sapore. Il colore della buccia dell'arancia rossa può variare da arancio neutro, con parti colorate di un rosso granato più o meno intenso, con superficie liscia, mentre la polpa è di colore arancio con screziature rosse irregolari, per quanto riguarda la varietà Tarocco e Sanguinello, o rosso più vinoso, per quanto riguarda invece la varietà Moro. Il frutto è particolarmente ricco di vitamine, polifenoli, flavonoidi, di acido folico e sostanze benefiche utili per regolare le funzioni digestive e metaboliche, nonché prevenire infezioni e invecchiamento cellulare, grazie alle notevoli quantità di antiossidanti. Quindi, per quanto riguarda i DOP e gli IGP, sono prodotti di qualità superiore perché, come abbiamo visto, vengono lavorati in modi tramandati nel tempo che garantiscono la perfezione in ogni dettaglio. I menù, che abbiamo appunto nella nostra mensa presentano anche i prodotti dell'agricoltura sociale, cioè sono delle preparazioni che prevedono l'utilizzo di prodotti provenienti da aziende che praticano l'agricoltura sociale, cioè attività che generalmente aiutano soggetti svantaggiati ad inserirsi nella comunità e producono beni di qualità. Tutto ciò per andare ad esaltare tutti quei valori che possono essere di integrazione, inclusione, sostenibilità e etica proprio dell'agricoltura sociale. Dopodiché troviamo i menù solidali. Questi menù prevedono l'acquisto di prodotti alimentari provenienti da aziende del territorio del centro Italia colpito dal terremoto, quindi tutte quelle regioni, quei territori come l'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che negli ultimi anni, diciamo, hanno subito questi eventi particolarmente importanti. E questo ovviamente rappresenta un contributo, un aiuto concreto alla loro ripresa, di cui nel nostro menu prevediamo tre somministrazioni all'anno durante il menu invernale e durante il menu estivo. Le pietanze selezionate nel menù invernale sono la focaccia rossa soffice bio, i finocchi gratinati, l'insalata di finocchi bio, la caciotta dolce, il pane affettato bio. Nel menù estivo troviamo le patate al forno, l'arrosto di tacchino, il pane affettato, i muffin allo yogurt, il fuso di pollo arrosto, le patate bio al tegame, le cosce e le sovraccosce di pollo arrosto e il pane integrale affettato bio. Dopodiché troviamo i prodotti del commercio eco e solidale, un'altra grande fetta di alimenti che vengono somministrati nelle nostre mense e che comunque, diciamo, hanno tutta una loro storia alle spalle che vale la pena andare ad approfondire. Infatti sappiamo che nei paesi in via di sviluppo spesso i lavoratori non sono trattati come dovrebbero e per evitare questo interviene il commercio cosiddetto, come diciamo abbiamo imparato a conoscere, il commercio equo e solidale che combatte lo sfruttamento, garantendo che i prodotti vengano venduti ad un prezzo giusto per il produttore e i suoi dipendenti. Inoltre presta molta attenzione alle risorse naturali. Tra i prodotti che utilizziamo a mensa possiamo trovare le banane, la barretta di cioccolato al latte fondente, biscotti tipo frullini al miele, al cacao e la polpa di frutta. Che cos'è il commercio equo e solidale? Allora, fare commercio in modo equo e solidale significa sostanzialmente mettere sempre al centro le persone, le comunità e il pianeta, quindi creare valori e allo stesso tempo distribuirlo, generare un impatto concreto che possa essere a beneficio di tutti, perché appunto, come sottolineano tutte queste informazioni, diciamo, vengono condivise da questa azienda con cui collaboriamo, cioè Altro Mercato, la sostenibilità non è solo intenzione, ma è prima di tutto azione, quindi si entra nel concreto. In particolar modo, per quanto riguarda Altro Mercato, il primo prodotto importato oltre 30 anni fa è stato il caffè dal Messico. Poi sono arrivati lo zucchero, il cacao e molti altri prodotti alimentari da ogni parte del mondo. Non ultimo, i prodotti 100% Made in Italy con il progetto di Domestic Fair Trade Solidale Italiana. In particolar modo faremo in questa presentazione una piccola parentesi sulla barretta di cioccolato al latte fondente, quindi parleremo un pochino di cioccolato, quindi tra gli alimenti che maggiormente piacciono, interessano alle fasce d'età di chi frequenta la scuola. Parlando appunto della filiera del cacao. La filiera etica del cacao ecosolidale rispetta i diritti delle persone e l'equilibrio dell'ecosistema. Diciamo che un lato molto positivo di questi prodotti è il fatto che si parli di sostenibilità ambientale. Questo è vero ed è importante anche alla luce delle ultime linee guida ed evidenze scientifiche e di indicazioni che vengono date da tutte quelle associazioni che si occupano di alimentazione e salute, dal momento che il tema dell'ambiente è qualcosa di cui non si può più far passare in secondo piano e deve essere sempre messo al centro della produzione degli alimenti e soprattutto a livello di indicazioni di salute per la popolazione generale. Quindi, da dove viene il cacao? La coltivazione del cacao avviene prevalentemente in Ghana, in Camerun, in Nigeria, in Madagascar e in Costa d'Avorio. In Costa d'Avorio, in Ghana, viene prodotto in particolare più del 70% del cacao mondiale. Dal punto di vista botanico, la pianta del cacao cresce soltanto in zone forestali calde, a una temperatura compresa tra i 20 e i 30 gradi, con elevato tasso di precipitazioni e umidità. All'ombra delle cosiddette piante madri, ovvero alberi più alti che con le loro chiome la proteggono dall'esposizione diretta ai raggi solari e altri agenti atmosferici. Tutti i paesi produttori si trovano quindi nel tratto pluviale a ridosso della fascia equatoriale che attraversa l'Africa, l'Asia e l'America Latina. Dove si consuma maggiormente il cioccolato, il cacao? L'Europa, gli Stati Uniti, l'Australia e l'Asia non solo sono i paesi che consumano il cacao proveniente da coltivazioni nel sud del mondo, ma anche quelli in cui le più grandi aziende cioccolatiere hanno sede. Chi consuma più cioccolato, quindi? Chi compie il lavoro più duro non usufruisce del prodotto che ne risulta. E questo è un pochino, il paradosso. Infatti sappiamo che in Africa si trova il 73% delle coltivazioni di cacao mondiale, ma si consuma meno del 3% di cioccolato. Quindi gli europei consumano la metà del cioccolato che si produce nel mondo, circa il 48%, segue poi l'America settentrionale, di cui vediamo gli Stati Uniti al 20%, il Canada al 4%, l'Asia il 15%, l'America Latina al 9%. L'Africa, il principale paese da dove viene il cacao, consuma solo il 3% del cioccolato e altri derivati che si producono nel resto del pianeta. Un dato tanto paradossale quanto indicativo della situazione attuale in cui versa il commercio internazionale. Quali sono le problematiche ambientali e sociali nel mercato del cacao? Innanzitutto, la prima problematica è sicuramente quella del lavoro minorile. Infatti sappiamo che 152 milioni di bambini tra i 5 e i 17 anni sono coinvolti nel lavoro minorile in tutto il mondo. il 71% di loro è impegnato nel settore agricolo. L'Africa ospita quasi 2/3 di tutti i bambini lavoratori. 2,1 milioni di bambini lavorano nelle piantagioni di cacao della Costa d'Avorio e del Ghana. Dopodiché, un'altra problematica molto molto importante è quella legata alla deforestazione. Sappiamo infatti che una porzione di terreno pari all'Olanda, quindi ad una nazione intera, è stata disboscata per coltivare una quantità di cacao vicina a quella consumata nell'Unione Europea. Un'altra problematica importante è quella della povertà e di mancanza del reddito minimo. La povertà, infatti, è la radice di praticamente tutti i problemi dell'industria del cacao, tra cui lavoro minorile, deforestazione, malnutrizione infantile. Il prezzo del cacao attualmente è troppo basso per garantire, infatti, ai contadini un reddito minimo. Sappiamo che nella maggior parte dei casi il guadagno medio di un coltivatore di cacao non supera i 2 dollari al giorno. Tale ricavo va diviso ovviamente per tutti i componenti del nucleo familiare, con il risultato che la maggioranza delle famiglie vive al di sotto della soglia di povertà estrema, ufficialmente fissata nella cifra di 1,90 dollari al giorno a persona. Un'altra grande tematica, di cui tra l'altro ha forte attualità, soprattutto negli ultimi anni, è quella della disparità di genere. Sappiamo infatti che in media in Africa occidentale le donne gestiscono circa un quarto delle piantagioni di cacao e spesso hanno meno diritti, servizi, crediti e certificazioni e sono sottorappresentate nelle organizzazioni di contadini. Le donne sono inoltre responsabili delle attività casalinghe quotidiane, che si aggiungono ovviamente già a un duro lavoro fuori. Dopodiché troviamo la problematica delle infrastrutture. Molte delle aree da dove viene il cacao sono carenti di scuole, strade, assistenza sanitaria e accesso al mercato e molti altri beni che dovrebbero essere di dominio pubblico. La soluzione etica, la filiera del cacao ecosolidale, altro mercato. Abbiamo detto quindi che è una filiera che è ad alto impatto sociale, che quindi va a cercare di intervenire sul tessuto sociale della produzione, quindi a livello di tutte queste fasi che andremo a vedere, cercando di innanzitutto garantire delle migliori condizioni di lavoro. Diciamo che i piccoli coltivatori organizzati in cooperative e associazioni lavorano senza sfruttamento, con il pagamento di un prezzo che sia equo e condizioni di sicurezza garantite nei luoghi di lavoro. Tra l'altro c'è un prezzo minimo garantito, quindi un equo compenso che viene concordato con i produttori e più alto rispetto a quello del mercato. Il compenso del produttore di cacao è sempre tutelato, anche nei momenti di promozione. E ovviamente c'è il rispetto dei diritti, tuteliamo i diritti umani dei lavoratori coinvolti nella filiera di coltivazione del cacao ecosolidale. Empowerment dei produttori, quindi non c'è la considerazione di un fornitore ma di un produttore, quindi nel cercare di creare una partnership, quindi stimolando i produttori ad un miglioramento e un apprendimento continuo, anche con formazione che avviene in loco. Pagamenti anticipati e accesso al credito. Infatti vengono supportati i partner produttori facilitando loro l'accesso al credito per poter prefinanziare i raccolti di cacao ecosolidale e l'acquisto di materie prime per la produzione. Qualità della relazione. La relazione con i nostri partner, quindi con i partner di queste aziende che fanno questa tipologia di commercio, di cacao ecosolidale di tipo commerciale, di supporto tecnico e di cooperazione. Con i produttori si instaurano relazioni commerciali trasparenti che devono comunque essere costanti e durature nel tempo. Una filiera poi che è a basso impatto ambientale. Quindi, ovviamente per fare in modo che ci sia un minore impatto a livello ambientale, che come abbiamo detto prima non può essere tenuto in secondo piano, non può essere un aspetto secondario, che cosa si fa? C'è una forte diversificazione delle coltivazioni, cioè Si tratta di un coltivare diversificato che prevede la semina di diverse varietà di piante e alberi ad uso e consumo delle famiglie produttrici. Le aree sono tradizionalmente coltivate a cacao e altri prodotti, evitando il disboscamento, un'altra di quelle problematiche che appunto interessano tutto ciò che concerne la produzione nel settore alimentare. Dopodiché troviamo una coltivazione sostenibile, perché vengono utilizzati per lo più metodi di coltivazione del cacao tradizionale all'ombra di altri alberi, che proteggono il suolo dall'erosione e permettono di conservare la biodiversità. La produzione biologica, infatti alta percentuale di cacao da agricoltura biologica, prevede un premio bio, cioè un incentivo per tutte quelle coltivazioni di cacao che prevedono appunto un metodo biologico. Inoltre, a livello ambientale sappiamo che è fondamentale anche agire su tutto ciò che, diciamo, è all'esterno del prodotto finale, quindi a livello di logistica sostenibile. Infatti, grande attenzione c'è alla sostenibilità, che viene data anche appunto a questo settore, e l'altro mercato, questa azienda, quindi si impegna a far viaggiare le proprie merci in container pieni e ottimizzati nel carico, in maniera tale che appunto non ci siano diciamo, degli elementi che possono andare ad impattare e che possono essere prevenuti attraverso un'organizzazione più efficiente. Dopodiché, anche a livello di involucri, di packaging del prodotto finale, c'è attenzione alla sostenibilità. Infatti, gli involucri delle tavolette di cioccolato non contengono alluminio, sono realizzati in carta e plastica che possono essere smaltite con la raccolta differenziata. Dalla data di scadenza riportata sul pacchetto, possiamo sempre individuare il lotto e quindi risalire ai produttori e al luogo da dove viene il cacao, un'altra di quelle informazioni che sono fondamentali da tenere sempre in considerazione, soprattutto per chi si occupa di qualità a livello alimentare, sul prodotto finito. Infine, coltivazioni non aggressive, non si prevedono metodi di coltivazione di cacao intensiva. Dopodiché troviamo i prodotti a filiera corta. Gli alimenti a chilometro zero, definiti anche con il termine più tecnico a filiera corta, sono tutti quei prodotti locali che vengono venduti o somministrati nelle vicinanze del luogo di produzione. Queste caratteristiche determinano ovviamente degli aspetti molto positivi, tra cui il fatto che tutti questi alimenti conservano la loro freschezza e il loro sapore, perché il tempo che passa tra la raccolta e il consumo è breve e il numero di passaggi produttivi è limitato o comunque circoscritto. Si mantiene in questo modo un grande legame con il territorio perché si va ad acquistare solamente da produttori locali. Viene garantita inoltre maggiore trasparenza e tracciabilità ed è un sistema sostenibile dal punto di vista ambientale. Quindi per tutti questi elementi positivi, anche questi prodotti, insomma, hanno un certo peso, una certa importanza poi nell'ordine generale delle cose. Queste attività devono essere svolte ovviamente in un territorio compreso nell'arco di 300 km in linea d'aria dal Campidoglio. Tra i prodotti che utilizziamo a mensa, che appunto sono a chilometro zero, filiera corta, troviamo le uova biologiche, i kiwi, i prodotti orticoli freschi biologici, le patate biologiche, i pomodori pelati interi o non interi, il pesto alla genovese, i legumi secchi, cereali in granella biologici, tra cui l'orzo perlato, il farro perlato o decorticato, e le marmellate a confettura biologiche. Quindi abbiamo fatto, diciamo, una carrellata di tutti quelli che sono, i prodotti di qualità che vengono utilizzati, nelle nostre mense. E, diciamo, in conclusione di questa, piccola presentazione, diciamo, ci tenevo a sottolineare un pochino quello che dicevo anche all'inizio, che poi è emerso in questa oretta in cui ho parlato, cioè che la mensa è un luogo dove sostanzialmente deve avvenire tutto ciò che concerne l'educazione alimentare, anche se, diciamo, spesso e volentieri purtroppo questa cosa non succede. ma diciamo dovrebbe essere un momento in cui ai bambini divertendosi passa quel concetto di corretta alimentazione, quindi capire ad esempio quali sono gli alimenti, quali varietà bisogna avere nella scelta delle preparazioni, di quello che si mangia, e un momento in cui si familiarizza anche con le porzioni, perché ricordiamo che conoscere già le porzioni di riferimento che possono essere utilizzate giorno dopo giorno per relazionarsi con il cibo e le frequenze di consumo, quindi tutte quelle frequenze, soprattutto ad esempio di carne, pesce, uova, formaggi e così via, possono essere consumate durante la settimana, sono entrambi aspetti molto molto importanti per una corretta alimentazione, per stare in salute, in maniera tale che poi si cresce più sani possibili, sostanzialmente. Anche in virtù del fatto che purtroppo diciamo che i tassi di obesità, soprattutto a livello pediatrico in Italia, sono abbastanza preoccupanti, tant'è che ci troviamo ai primi posti proprio per quanto riguarda la prevalenza di obesità pediatrica in Europa. E questo, considerando che comunque veniamo da un paese con una lunghissima tradizione alimentare alle spalle, diciamo, deve farci riflettere. E quindi la mensa, così come i medici, i professionisti, i dietisti, le società sportive e soprattutto anche le scuole, e in particolar modo il momento della mensa, devono essere tutti elementi che facciano rete in maniera tale che le nuove generazioni, gli adulti del domani, possano crescere con una consapevolezza che gli permetta comunque di sapersi difendere da tutto il caos che troviamo lì fuori, diciamo, in termini di alimentazione, e soprattutto prevenire tutte quelle malattie che possono essere appunto prevenute con uno stile di vita più sano. Penso alle patologie croniche, penso alle malattie cardiovascolari, tumori, diabete e così via. Inoltre la mensa è un momento, come abbiamo detto, per conoscere le nostre tradizioni culinarie. È ovvio che poi nei vari menu che vengono proposti ci siano tutte quelle pietanze che fanno parte della nostra tradizione, penso a pasta e fagioli, riso e piselli, preparazioni di pesce, di carne, ma anche delle semplici paste al pomodoro, tutti elementi semplici che combinate tra loro possano, diciamo, far conoscere ai piccoli utenti comunque gli alimenti cardine del nostro paese. Inoltre, anche se è un pochino più difficile ovviamente farlo passare, anche conoscere i prodotti tipici del nostro paese, appunto, quelli che abbiamo imparato, diciamo, a conoscere in questa presentazione, e quindi riscoprire il legame con il territorio che ci circonda. Infine, è bene, diciamo, sottolineare anche questo aspetto, e cioè quello del divertimento, in particolar modo della convivialità a tavola. Diciamo che sicuramente ci sarà stato un momento in cui abbiamo imparato anche a conoscere, magari abbiamo visto in passato, la famosissima piramide alimentare italiana, anche se magari non tutti la conoscono. Proprio alla base di questa piramide c'è un elemento fondamentale che è quello della convivialità, cioè la piramide alimentare non ci dice solamente cosa mangiare al pasto, ma ci dice anche come mangiare. Infatti l'ideale sarebbe che il momento del pasto sia qualcosa di sicuramente deve essere una pausa dalle giornate spesso impegnative che tutti hanno, tra lavoro, stress vari, impegni e così via, ma deve essere anche un momento in cui ci tagliamo del tempo per noi, magari condividendolo con altre persone, in maniera tale che emergano appunto tutti questi lati più, diciamo, di pausa e di ricreazione, tra virgolette, tipici del pasto. Quindi godersi in un certo senso il momento del pasto e ritagliarsi sempre un tempo che sia adeguato, senza che magari ci sia fretta di fare questo impegno o quell'altro impegno durante la giornata. Questo sarebbe l'ideale anche da un punto di vista appunto di salute e di alimentazione. Bene, quindi per questa presentazione, per questo seminario, abbiamo appunto parlato di tutti questi elementi. Ora, se ci sono delle domande, possiamo ritagliarci qualche minuto per fare qualche considerazione insieme o per vedere, diciamo, qualche curiosità o dubbio che c'è stato in tutta la durata di questa presentazione.
Tutto molto chiaro, molto interessante, grazie.
Perfetto. Ok, allora se non ci sono domande ci arriviamo alla conclusione. Io saluto tutti e ringrazio appunto per la partecipazione. Ci vediamo alla prossima.